Un saluto agli ascoltatori, questo è un programma, la prima puntata si chiama I Vangeli dalla A alla Z. Ogni ultimo giovedì del mese annotate questo appuntamento radiofonico su Agoradio. Mi raccomando, passate parola, avvertite anche i vostri amici. Su Agoradio ogni ultimo giovedì del mese, in podcast poi successivamente potete ascoltare questo programma nel quale parleremo e rifletteremo sulle varie contraddizioni, sull'individualismo dell'uomo, sulla persistenza di modelli sociali e le esigenze relazionali. Cercheremo di capire attraverso lo specchio dell'anima le trasformazioni e le dinamiche della nostra società. È bene ricordare in questo frangente il famoso filosofo greco Eraclito, il quale diceva: nulla è permanente tranne il cambiamento. Gli ospiti in studio sono la professoressa Paola Mancinelli. Ciao Paola.
Ciao.
Noi
buonasera.
L'abbiamo avuto già più volte con noi. Ovviamente Maria Lampa, ciao,
ciao
Maria.
Ciao a tutti.
Ma soprattutto padre Riccardo Perez. Ciao padre Riccardo.
Buonasera, ciao a tutti.
Questa sera, come nelle prossime sere, parleremo di argomenti adoperando l'alfabeto. La serata è dedicata alla lettera A, la prima dell'alfabeto, A come amore. E allora iniziamo subito.
Allora, iniziamo subito questa carrellata, questa passeggiata tra i sentieri di parole dei Vangeli, riportati e spiegati per quello che ci riguarda, per la nostra vita nella quotidianità. E io dico che le Sacre Scritture sono molto cariche di avvenimenti, storie, e hanno messo al centro in diverse pagine parecchie l'amore per Dio, l'amore per gli uomini, non lo so. Ma qual è il messaggio che ha capovolto, che abbiamo trovato capovolto da Gesù nei Vangeli con questo discorso di amare Dio? Cosa significa e cosa invece ci dice Gesù in maniera pratica e realizzabile?
Le Scritture non sono un libro di filosofia o di dottrine, ma è un libro della vita, dove si raccolgono le esperienze dell'essere umano che piano piano si è aperto al suo confronto con Dio. Per cui troviamo pagine molto belle, così come possiamo trovare pagine molto trucide, a volte violente, difficili, a volte anche da capire. Ecco, noi dobbiamo sempre prendere come punto di riferimento per capire le Scritture, noi che siamo cristiani, la figura di Gesù, questo è ovvio. E la sua novità sicuramente è stata oltre le attese, oltre quelle che erano le aspettative. E ancora oggi, dopo 2000 anni, possiamo dire che questa novità non si sia capita del tutto, che siamo ancora in un processo di approfondimento, di conoscenza. Perché lui ha detto qualcosa che ha superato, appunto, ripeto, quelli che potevano
le
essere
tradizioni.
Le tradizioni, i presupposti, le precomprensioni, tutto quello. Per dire soltanto, io adesso mi rifaccio a una frase di un nostro frate a cui abbiamo dedicato il Centro Studi Biblici di Montefano, padre Giovanni Vannucci. Padre Vannucci, quando voleva definire l'amore, la parola amore, l'amore cristiano, sicuramente un aspetto che fa parte della realtà umana in tutte le religioni, in tutte le culture, padre Vannucci diceva: che cos'è l'amore cristiano? Dice: un bicchiere di vino a metà non è amore cristiano. Un bicchiere di vino che è pieno, neanche questo è amore cristiano. Un bicchiere di vino che trabocca, questo è l'amore cristiano. Quindi Gesù ci ha fatto capire questa richiesta di un amore che ci fa traboccare di vita, che ci fa portare oltre le nostre attese, perché possiamo raggiungere la nostra piena statura, la nostra pienezza, la nostra umanità completa. Questo è l'amore secondo Gesù.
Beh, questo è un concetto molto nuovo per certe tradizioni, per come ci sono stati insegnati e spiegati i Vangeli per tanto tempo, no? Perché sembra che sia tutta una serie di penitenze, di regolette, di non fare, di divieti per amare Dio. Invece, se l'amore cristiano è un bicchiere che trabocca, qui vuol dire che bisogna essere carichi di amore, quindi entusiasti, gioiosi.
Poi un bicchiere di vino.
Un bicchiere di vino, che energia. Quindi bisogna essere veramente pieni per poter donare e non svuotarci o frustarci, per esempio, o limitarci, quanto piuttosto usare al meglio tutte le risorse e le abilità che abbiamo.
Infatti, Maria, quando si parla di questo bicchiere di vino che trabocca, usiamo sempre l'immagine che ci ha fornito Giovanni Vannucci, è qualcosa di liberante, non è qualcosa che si trattiene, che si nasconde, che si mette da parte, ma è qualcosa che ti porta oltre anche le tue stesse capacità. Quindi la proposta di Gesù è all'insegna della piena liberazione, per cui non ci possono essere norme, non ci possono essere dottrine, tradizioni, pregiudizi, preconcetti che possano soffocare questa apertura, questa voglia di manifestare tutta la vita che portiamo dentro. E la vita si manifesta soltanto con l'amore, perché è quello che la rende credibile, che la fa crescere.
E come possiamo alimentare l'amore? Quindi il bicchiere trabocca, ma per traboccare deve essere pieno, quindi io devo metterci qualcosa dentro. Dove assorbo, dove prendo, da dove vado?
Certamente non dipende da noi, perché noi siamo tante volte un po' diffidenti o magari poco fiduciosi o troppo presi dalle nostre, non so, limiti, preoccupazioni, contraddizioni. È tutto un regalo che ci viene dato. E Gesù ci ha fatto capire che il Padre riempie questo bicchiere con il suo amore. Dipende da noi di dargli questa possibilità, questa accoglienza. Ma l'amore viene da Lui, non nasce da noi, certamente. E Lui lo fa in maniera generosa, abbondante. Quindi Gesù ci ha insegnato che Dio non emana norme o leggi che bisogna obbedire, ma che Dio è un Padre che comunica la vita abbondantemente. Nel Vangelo di Giovanni si dice: io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Ma Lui ce la dà in abbondanza, è un suo regalo, non dipende dai nostri meriti. Però ecco, quando noi accogliamo questo dono, ecco che la nostra vita si trasforma, e allora noi siamo capaci di dare vita agli altri, siamo liberati da tutte queste paure, questi pregiudizi, e ci lanciamo all'avventura di amare, di accogliere, di voler bene gli altri così come gli altri sono.
Amore è l'incipit del programma di oggi, il titolo proprio della trasmissione. Abbiamo sentito la voce di padre Riccardo Perez, ovviamente quella di Maria Lampa, che oggi ti è affidato questo compito di relatrice in primo piano. Però siamo partiti oggi la prima puntata, ma ricordate che noi abbiamo a disposizione una segreteria telefonica nella quale voi potete chiamare quando volete nel corso della settimana per esporre domande, per proporre anche quesiti, quello che vi viene in mente proprio attinente alla programmazione di oggi, ma non solo. Poi diremo anche quale sarà il tema della prossima settimana. Io nel frattempo ve lo ricordo questo numero di telefono, mi auguro che siate riusciti a prendere carta e penna: 071 92 07 709 071 92 07 709. Poi daremo anche il profilo Facebook. È importante fare domande, è importante chiarire idee, è importante il cambiamento,
che è l'unica cosa permanente a cui tu prima accennavi. E il cambiamento avviene attraverso l'amore, comunque e dovunque e in ogni situazione, nella quotidianità, no? Questo amore che viene dato gratuitamente da Dio a tutti gli uomini, non c'è una persona esclusa, indipendentemente da essere meritevoli o meno. Cioè, siccome se andiamo a guardare la meritocrazia e di fronte all'eternità e di fronte alla perfezione, nessuno di noi uomini umani siamo perfetti, quindi nessuno meriterebbe amore. Invece questo è sconvolgente, che un Dio che è amore e che si fa cibo per tutti, cioè riempie il bicchiere di tutti ed è in ogni bicchiere, in ogni calice di ogni persona. Ma questo può rischiare cioè il fatto che Dio è amore per tutti può far venire voglia a qualcuno di trasgredire ulteriormente, perché dice: tanto Dio mi ama ugualmente, non lo so, facendo la parte del diavolo, cioè tentatore. Com'è questa storia? Spiegasela, Riccardo.
Ma tu, Maria, hai detto molto bene che c'è un cambiamento quando uno si sente amato. Due persone che si incontrano, si scoprono, si amano, cambiano, si vede anche dalla faccia, si dice: ma cosa succede?
Uno
dice:
sono innamorati.
Ecco, appunto. Quindi quando l'amore viene ricepito, quando si rende effettivo in noi, è ovvio che questo ci fa crescere. Ecco, ha una sua dinamica positiva in noi. Certo che uno può continuare a sbagliare, però non è che lo fa di volontà, non è che lo fa di proposito, come se prendesse in giro tutto e tutti. Questo significa che uno non ha capito il valore del dono. Quando il dono viene assimilato e uno si sente veramente voluto bene, è vero che cerca di sforzarsi per rispondere in maniera simile a questo amore, quindi cercando di vivere con gli altri in una maniera più leale, più onesta, più luminosa e calida possibile. Quindi l'amore ci porta sempre a questa crescita, altrimenti non è amore.
Ci predispone a questa apertura, a questa generosità, a questa attenzione verso l'altro, no? E a me piace anche pensare, no? Io seguo un gruppo di giovani e quindi lo faccio abitualmente. I giovani, qualsiasi persona umana va riconosciuta per quello che sa dare, per quello che sa fare, per le personali risorse, qualità, talenti, eccetera. E io vedo che se un ragazzo lo riconosci per una cosa che ha fatto bene, quello spalanca gli occhi ed è propenso ad accettare dopo, in un secondo momento, la sottolineatura che si può fare per una cosa fatta poco bene, fatta con meno intenzione, con disinvoltura, con
questa è stata la novità di Gesù. Gesù, ecco, ha guardato sempre tutto e tutti con occhi benevoli. Non li ha guardati mai con il giudizio, con la diffida, il sospetto, ma sempre con occhi benevoli, anche gente che non meritava niente. Ma quando uno si sente guardato con occhi benevoli, sicuramente già si apre una scintilla, comincia a brillare, perché anche tu cominci a sentirti amato, voluto bene. E questa è la caratteristica di Dio. A Dio non gli interessa i nostri peccati, i nostri sbagli. A Dio gli interessa il bene, le cose buone che tutti portiamo dentro, e tutti portiamo delle potenzialità, delle ricchezze veramente belle dentro di noi, che neanche noi conosciamo. E dall'incontro con questo amore che ci accoglie e vuole soltanto appunto essere accolto, possono venire fuori.
E quindi, tradotto in parole povere per la nostra quotidianità, è bene che noi guardiamo il bene, le qualità migliori dell'altra persona e valorizziamo quelle, e non ci perdiamo dietro un errore che chiunque può fare, e magari per quell'errore cancelliamo addirittura delle amicizie, dei rapporti, andiamo in conflittualità per un errore, dimenticandoci tutto il bene che c'è. Se Dio facesse così, saremmo tutti persi.
Appunto, si dice che l'amore è paziente, che l'amore è misericordioso, che l'amore non tiene conto del male. Sono tutte espressioni molto belle per far capire che noi ci nutriamo del bene, non ci possiamo nutrire delle cose che non vanno. Purtroppo c'è una tendenza malata, patologica, anche della nostra società, di cibarsi soltanto delle cose che non vanno, delle cose brutte, delle cose losche, di tutto quello che reca un male. Bisogna nutrirsi del bene, e da questo ovviamente avere un occhio sempre più pulito per saper dare argini, mettere delle argini, perché il male non si diffonda, certamente non continui a fare, a recare altri danni.
Senti, scusami se ti interrompo, volevo un po' collegarmi a questo aspetto che hai fatto risaltare, perché la parola è un segno dominante in tutta la cultura cristiana, per indicare Dio e la religione e la spiritualità. Non so se sai, ma tra pochissimo entrerà in funzione un sistema, si chiama High Breviary, oltre il confessionale virtuale. Praticamente dovrebbe essere consentito all'utente di conoscere in maniera più approfondita il proprio lato spirituale, tutto rigorosamente attraverso via smartphone, cioè questo rapporto con il prossimo, le sensazioni di carenza o di appagamento spirituale, la sicurezza emotiva, lo stato di salute, la percezione, la conciliazione con gli altri o con Dio, sarà possibile via smartphone. C'è qualcosa nel linguaggio corrente che non arriva forse a destinazione, o c'è un linguaggio che in qualche maniera sta creando difficoltà e confusione alla gente che ascolta?
Ma io direi entrambe le cose. Bisogna farle vedere l'uso che si fanno di queste cose, ovviamente. Penso che oggi la tecnica ci aiuta molto a superare barriere e tante volte a liberarsi da paure o da, possiamo dire, da certi un po' inibizioni. Però non bisogna mai dimenticare il lato umano nostro, cioè noi ci conosciamo, cioè la nostra spiritualità, la nostra umanità, non ci sono livelli diversi, non è che da una parte c'è il lato spirituale e dall'altra parte c'è il lato umano, noi siamo una cosa sola, e nella nostra umanità, nel nostro modo di rapportarci con gli altri, ma nelle cose più quotidiane, lì traspare la nostra spiritualità, lì traspare la nostra anche esperienza di Dio, se siamo persone appunto che hanno un occhio pulito, un occhio benevolo, un occhio tollerante, paziente, misericordioso, Dio si manifesta in noi. Dopo uno, con tutte le tecniche che può adoperare, li può anche queste cose approfondire in maniera un po', però già nell'esperienza quotidiana lo possiamo vivere questo.
All'Open Space di questa sera ribadiamo ancora il tema A come amore. Stiamo parlando attraverso i Vangeli grazie alla presenza in studio di padre Riccardo Perez. Questo è un appuntamento, non dimenticatelo, che ritornerà ogni ultimo giovedì del mese, poi chiaramente ve lo faremo sapere, e tratteremo di volta in volta argomenti attraverso questo specchio che sono i Vangeli, che ci permettono anche di comprendere tante cose magari che ci sfuggono, perché abbiamo capito quanto è importante l'aspetto relazionale. E adesso, a proposito di relazione, a proposito di dialogo, a me piacerebbe molto sentire la nostra professoressa Paola Mancini, filosofa e teologa. La prima domanda che mi viene da fargli è: questo dialogo come continua tra scienza, filosofia e teologia? Queste sono domande ovvie, le cose sono tante da chiederle. Io direi proprio comunque di iniziare con questa qui, che sembra tra virgolette la più sciocca.
Quindi tu intendi il dialogo fra le discipline?
Adesso mi spiazzi, perché dovrei capire cosa sono le aree e quali sono queste discipline.
Tu mi hai chiesto
Nel senso che tra scienza, filosofia e teologia non è sempre corso un dialogo
armonico
e comprensivo tra loro, però siamo arrivati a un punto che qualcosa è cambiato.
Sì, c'è un pensiero molto evolutivo su questo. E abbiamo dei teologi che sono scienziati e sono filosofi e cercano di affrontare dei temi in modo plurivoco, diciamo, in modo plurale, cercando di ascoltare anche discipline che non sono esattamente teologiche, ma che possono far scoprire alla teologia qualcosa in più. Quindi la posizione per cui la teologia sta in una gerarchia superiore e tutte le altre scienze sono servitrici, ancelle, non c'è più da un pezzo. E probabilmente adesso anche la filosofia sta rileggendo in modo diverso certe istanze dell'età moderna, quelle che di solito nei manuali, ahimè, ed è una cosa fuorviante, vengono viste come una sorta di delegittimazione del pensiero religioso. In realtà più che una delegittimazione è un modo diverso di coglierlo, e comunque c'è una costante, visto che parliamo di amore, una sorta di forza evolutiva dell'universo che diventa, come diceva Newton per esempio, prima ancora di parlare di gravitazione, una simpatia universale fra gli elementi. E se parliamo di simpatia universale fra gli elementi, e quindi il fatto che elementi anche chimicamente diversi si accolgono e danno origine a un cosmo armonico addirittura infinito, che ha un'infinita forza, e quindi mi ricollego un attimo a Giordano Bruno, sicuramente è possibile recuperare un dialogo totalmente diverso rispetto a quello che si pensava dovesse essere. Quindi una teologia separata e una rivelazione che in qualche modo doveva contraddire i dati delle altre discipline. Oggi non penso che sia più possibile rivolgerci a questo paradigma, a questo modello.
Allora, una domanda a padre Riccardo e poi ritorno da te Paolo, perché è interessante. Io dico, è impegnativo amare?
Certamente, l'amore significa la vita. La vita, quando la si comunica, richiede tutta una serie di attenzioni, di energie, di azioni che devono essere, diciamo, capaci di comunicare questa vita. Quindi l'impegno, ma è un impegno che rende la vita ancora più bella, cioè non è un impegno che ci fa soffocare o che ci toglie la vita, ma al contrario, nel Vangelo si parla di un giogo dolce, di un carico leggero. Il giogo dolce, per dire che certamente comunicare vita richiede attenzione, richiede disponibilità, richiede generosità, ma allo stesso tempo ti fa gustare la vita. È qualcosa di dolce. o qualcosa di leggero, ti rende più leggero, ti rende più capace di arrivare oltre, non sei appesantito da fardelli inutili che ti porti appresso, che non servono a niente, di tradizioni, di dottrine, di pregiudizi. Quindi accogliere la proposta di questo amore che si dona, come Gesù ci ha insegnato, ci rende persone leggere, ci fa sentire il gusto, la dolcezza della vita, però ecco, l'impegno è ovviamente già così scontato, si deve partire da questo.
Guarda Maria, siamo al primo giro di boa, se tu sei d'accordo facciamo un attimo riposare i nostri ospiti, facciamo sì. Ascoltare uno stacco musicale e poi ritorniamo di nuovo in studio a parlare di
Perfetto.
Questo argomento.
Sì.